Allora, direttore, noi chiaramente adesso stiamo parlando più, questa è una trasmissione dove si parla spesso di mercato praticamente sempre, però stamani parliamo molto di calcio, della partita di ieri, una partita che la Fiorentina avrebbe potuto aggredire in un certo modo, visto anche le difficoltà del Napoli, e poi si è sviluppata tutto in un altro. Ci dà la sua lettura da persona che di calcio ne capisce sicuramente più di noi, di una sfida come quella di ieri, dove tra l'altro Mazzarri personalmente credo che abbia dato anche un segnale, perché cambiando il modulo in base all'avversario è riuscita a strappare una finale che, insomma, a Napoli, avevo sentito anche tante radio napoletane in questi giorni, in pochi pensavano possibile.
Sì, posso dirle una mia idea sinceramente?
Deve.
Allora, innanzitutto non ci sta il divario di 3-0 nel risultato, perché in realtà è una partita che poteva finire tranquillamente in pareggio e andare ai supplementari, poi probabilmente insomma la partita per me è stata in equilibrio, non era una partita da 3-0. Però devo dire che secondo me lei sa che gli allenatori studiano le ultime gare della Fiorentina,
certo.
E secondo me Mazzarri, che si era impegnato su questo 4-3-3 di spallettiana memoria nel Napoli, no? Che era stato quasi un patto con De Laurentiis quando lo ha riportato a Napoli il Mazzarri, no? E io credo che lui abbia guardato attentamente la partita Fiorentina-Udinese e ha visto che l'Udinese, con il modulo che poi lui ha adottato ieri sera, che è stato in pratica un 5-4-1 più o meno, come mi è sembrato, aveva messo in difficoltà l'Udinese e la Fiorentina, perché poi la Fiorentina l'ha recuperata con più per un'ingenuità di un difensore dell'Udinese che ha dato un fallo di mano la Palissiano proprio e poco consono all'azione, che ha fatto un fallo di mano, e l'Udinese l'aveva messa in difficoltà quella Fiorentina con quel modulo, perché mi pare che fino al momento del rigore l'Udinese avesse creato anche diversi grattacapi, forse meno di quelli che ha creato il Napoli ieri sera. Io penso che lo spunto a Mazzarri sia venuto dallo studio delle ultime partite della Fiorentina e credo che comunque Mazzarri ha fatto una partita da contropiede, da squadra non che ha lo scudetto sulle maglie, chiaramente ha fatto una partita molto diciamo pratica, molto umile. È stato premiato dal risultato. La Fiorentina va in difficoltà probabilmente quando gli avversari si chiudono, gli danno il pallino del gioco, perché poi ho visto le statistiche, i Viola hanno fatto 60% di possesso palla e questo è in contraddizione con un risultato così netto di 0-3, quindi hanno giocato prevalentemente, hanno tenuto la palla i Viola e poi il Napoli invece è stato produttivo in zona gol.
Direttore, io vorrei in realtà tornare al mercato, perché appunto la trasmissione si chiama Chi si compra ed è il quesito che ci portiamo dietro da quando appunto la trasmissione ha preso il via. Poi ora è periodo di mercato e tanti tifosi ci chiedono come la Fiorentina potrebbe rinforzarsi. Io in realtà le chiedo un'altra cosa: secondo lei in questo mercato, anche vedendo i nomi che sono stati accostati dalla Fiorentina, c'è un giocatore che potrebbe, come dire, quasi magicamente risolvere tutti i problemi della squadra? C'è, come dire, un nome che uno individua, mette all'interno dell'11 titolare e la Fiorentina addirittura va oltre anche quello che sta già facendo di buono in questo momento?
Mi fate giocare al fantacalcio, così mi fate fare il direttore sportivo.
In realtà io
quale sono ancora? Perché poi
volevo metterle in bocca un no, le dico sinceramente.
No, le metto un nome, no, perché mi piace questo gioco e lo faccio da uomo di fantacalcio più che da uomo di, diciamo così, di calciomercato, perché poi so che sono giocatori che uno fa il nome e poi dopo per prenderli non è semplice, insomma, perché sono giocatori bravi. Per esempio, per me Gunson del Genoa è un giocatore che in questa Fiorentina ci starebbe bene, secondo me.
Poi, piace a tanti, anche a Firenze,
sì,
insomma.
Sì, io... lei mi ha detto di...
No, fatto giusto, benissimo. No, giusto, assolutamente. No, sa cosa, direttore? Io sono convinto del fatto che o arriva veramente un giocatore molto forte, oppure il livello della squadra è difficile che un singolo lo possa cambiare da solo.
Certo, altrimenti devi solo numericamente rinforzare la rosa per i tanti impegni, insomma. Quindi io la penso come lei, perché la Fiorentina può, ripeto, ha fatto un mercato intelligente quest'estate ed è merito dei dirigenti, di Daniele Prade in testa, poi naturalmente c'è l'avallo di Burdisso, c'è tutta Barone che ha firmato come amministratore, però hanno lavorato molto bene e sono outsider in questo momento per andare in Champions League. Allora, o prendi uno, se devi spendere i soldi, secondo me, o prendi uno che ti fa veramente la differenza, che però a gennaio in genere non si vendono questi giocatori e non si riescono a comprare, oppure sì, puoi fare movimenti di rosa, magari va via Barak e prendi un altro, cioè sono diciamo sul numero i possibili ricambi, perché poi la Fiorentina è stata falcidiata anche da infortuni, perché stare lì ancora a lottare per la Champions League con l'infortunio di Nico Lopez, che era il giocatore direi che ha trascinato negli ultimi tempi la Fiorentina, mi sembra che è stata già un'impresa.
Ecco, direttore, arrivano delle domande anche dei nostri ascoltatori. Per esempio Emiliano ci scrive: ma secondo il direttore è logico prendere un giocatore che ha le statistiche peggiori dei giocatori che hai già in rosa, come Sottile, Brecalo, e lui menziona Vargas dell'Augsburg, che è uno degli obiettivi della Fiorentina. Quindi, però, allargando la domanda senza entrare nel singolo, è logico secondo lei a gennaio andare su giocatori che statisticamente negli ultimi anni non hanno fatto meglio di quelli che hai già in rosa?
Ma sono scommesse, no? La Fiorentina forse è in condizione anche di poter fare delle scommesse, perché se non prende giocatori da 25-30 milioni che potrebbero migliorarla, come ci può stare nella logica di un mercato di gennaio, perché la Fiorentina sta facendo un percorso di crescita molto valido negli ultimi anni, che la sta portando gradino su gradino sempre più in alto nel novero delle squadre italiane di calcio, di professionistiche, e sta ritornando una delle sette sorelle, per intenderci, come era una volta. Io credo che un giocatore, io non conosco Vargas approfonditamente, però comunque è un giocatore che conosco e non posso giudicarlo, però mi fido. Se la Fiorentina ci fa una scommessa, io mi fido, perché comunque difficilmente hanno fatto errori negli ultimi anni. Anche di Arthur, io quest'estate, quando mi hanno chiamato proprio dei giornalisti da Firenze, erano tutti perplessi sull'acquisto di Arthur, e lì Prade ha dimostrato di avere ragione, perché poi si è rivelato un giocatore prezioso.
Ecco, direttore, nella sua lunga carriera, che comunque, come diceva giustamente lei, va ancora avanti e le auguriamo il meglio nei prossimi mesi e anni, le volevo chiedere se si era mai trovato a dover dire all'allenatore qualcosa, per esempio sui rigoristi, perché oggi a Firenze si discute tantissimo sul fatto che Italiano, nelle ultime settimane, con Nico Gonzalez fuori per infortunio, abbia di fatto dato mandato ai giocatori: chi se lo sente lo tira, cosa che però ha portato Bonaventura a tirare il primo calcio di rigore praticamente della sua carriera in Serie A, sbagliandolo, e ieri Iconé, che aveva fatto un bel numero sul rigore conquistato contro il Napoli, poi a battere un rigore alto e quindi a portare anche alla sconfitta la Fiorentina nella partita di Supercoppa. Lei si è mai trovato nelle condizioni di dover dire a un allenatore: diamo delle gerarchie, troviamo una soluzione, perché in questo modo non si può andare avanti?
Ah, mi sono trovato spesso, sì, perché la diatriba dei rigori, soprattutto da quando sono state inserite le variabili nei contratti dei giocatori, cioè in pratica soprattutto gli attaccanti, ma anche i centrocampisti, hanno premi previsti dal contratto legati agli assist, ai gol, è chiaro che un rigore può essere... se messo a segno può essere prezioso nel poter raggiungere certi obiettivi contrattuali che sono stati legati alla parte variabile del contratto, mi pare logico. Quindi all'interno delle squadre spesso sorgono delle dispute su chi deve tirare i rigori o meno, e quindi spesso sono intervenuto, ma non facendo io il nome ovviamente, ma certo, chiedendo chiarezza, perché è chiaro che la rotazione, poi io sono un estimatore di italiano, per l'amor di Dio.
No, ma qui si parla di un dettaglio, cioè è un dettaglio che però in alcune partite può fare la differenza.
Ma no, ma è giusto, la rotazione va eseguita quando un giocatore è in difficoltà perché ha sbagliato un paio di rigori di seguito, insomma, perché e a quel punto gli si fa togliere un fardello di dosso, magari di non tirare il terzo e magari sbagliare anche il terzo. Ma io ad esempio conosco bene Jack Bonaventura per averlo lanciato a Bergamo, certo, all'Atalanta, e per averlo poi venduto al Milan, e Jack per me è un rigorista nato, insomma, io al di là e magari può aver commesso un errore recentemente, io chi è che non ne fa errori sui calci di rigore? Non vorrei andare alla canzone di De Gregori per dire questo, quindi io per esempio non avrei perplessità su Bonaventura. Forse ci fosse stato un Zola in campo, non so se poteva essere che lo tirava lui, come è successo.
Ma c'era Beltran che di fatto l'aveva belle battuto e aveva segnato,
che
e
non
quindi,
ha mai sbagliato un rigore in carriera.
Esatto, quindi la sensazione è che lì, nel momento in cui Iconé prende la palla, l'allenatore può urlargli, ma poi anche il capitano in quel momento può essere magari spinto a dirgli: guarda, certo, magari.
Il rigore di Iconé è stato goffo, perché lui calcia col corpo all'indietro, esatto, che è l'ultima cosa che bisogna fare nel tirare un calcio di rigore. Ha fatto molte finte, molti saltelli, però alla fine ha tirato in maniera, col corpo in maniera scoordinata, lì la palla non può che andare alta, certo, in quei casi lì. Quindi evidentemente c'era una componente emotiva, perché è un errore grossolano quello lì, non può essere un errore di una persona, di un professionista a quei livelli come sono i giocatori della Fiorentina, un errore ammissibile, è un errore di testa in quel momento lì, perché alle scuole calcio ti insegnano fin dai primi calci che bisogna stare col corpo coordinato e non bisogna mai tenere il baricentro del corpo rivolto verso l'alto, perché questo ti mette in condizioni di calciare alto.
Direttore, prima di salutarla, o almeno da parte mia questa è l'ultima domanda, parlando di Napoli e tornando al mercato, c'è un giocatore che a me piace molto, peraltro, che sappiamo è in scadenza e che appunto non rimarrà a Napoli. Parlo di Zielinski, che insomma è stato, come dire, predato da uno dei predoni di parametro zero più affamati di tutta la Serie A. Ovviamente sto parlando di Marotta, che è molto bravo ad arrivare a tipi di acquisti di questo genere. Secondo lei la Fiorentina ha la possibilità di aggredire questo tipo di mercato, cioè di magari anche impreziosire la sua rosa attraverso acquisti di giocatori in scadenza?
Secondo me Daniele Pradei ha tutte le qualità, sia di esperienza che di coraggio e di competenza, per fare anche un lavoro del genere, che poi però è un lavoro che non ti dà prospettiva in quella che è la sostenibilità del club, perché io ho lavorato sempre in squadra dove mi è piaciuto sempre investire ad esempio su giocatori medio giovani che potessero poi costituire una plusvalenza futura, e coi parametri zero non si va molto lontano, insomma, poi come, certo, politica, almeno che non hai già uno squadrone come li ha avuti il bravissimo Beppe Marotta negli ultimi anni, Juventus, certo. Inter, è chiaro che poi tu inserisci una ciliegina sulla torta. E Zielinski tra l'altro è un giocatore che stranamente ha parametro zero, perché è un giocatore che può valere ancora una plusvalenza futura. Comunque Daniele Pradè per me è all'altezza di fare questo lavoro qui, io lo stimo molto onestamente.